strettissimi anche oggi.
Strettissimi.
Perché?
Perché siamo su una navicella spaziale.
Tipo quelle dei Saiyan.
Sì, e...
palline.
Sì, e poi vanno a fare l'aerosol. Andiamo a farlo anche noi.
Con ma Vegeta. È giusto perché... cioè, è giusto quello che hai detto perché spara di spazio, più o meno.
Cioè, tante cose.
Anche.
Ne parliamo.
Però ne parliamo dopo la sigla.
Pretecast. Il nostro ospite oggi è Patch. Quasi nessuno sa il suo vero nome. È una figura misteriosa. No, vabbè, Marco, ma noi tutti lo chiamiamo Patch.
Marco Petruzzo, se volete cercarlo su Facebook e Instagram.
Ecco, è qui oggi perché è una persona molto intelligente che studia fisica, correggimi se sbaglio, e cosa molto interessante, lavora o collabora, poi ci dirai, col CERN di Ginevra.
Esatto.
Ecco, questa è una cosa molto importante, diciamo.
Assolutamente.
È una figata di cui si dovrà parlare. E poi in quanto a parlare, Patch è un professionista. Esatto. Cioè, almeno io ho in mente la figura di Patch come quello che arrivava al bar, che era tipo lì a cazzo e veniva da noi e cominciava a parlare, tirava fuori tipo le cose stra interessanti, indovinelli del cazzo tirati fuori da Dio solo sa dove.
Vero.
E tipo si creava sempre cacciare intorno a queste discussioni.
Sì, faccio un mix di aneddoti abbastanza per comunicare al bar.
Te sei da premio per lì per i discorsi da bar.
Se ci fosse anche la Gazzetta ogni tanto per no, non è vero, però per parlare di calcio qualcosina. Le basi, la copertina della Gazzetta abbastanza
ci vuole.
Sì, diciamo che poi lì siamo tutti un po' impreparati, ecco. Una cosa che forse non sentirete mai troppo parlare è il calcio e quel genere di cose sul nostro podcast. Ma
adesso vogliamo sentire Patch. Prima cosa, vai. Lavorare al CERN è bello, è brutto.
No, vabbè, faccio la premessa che non lavoro davvero al CERN, ma...
però ci vai molto.
Sì, no, ci vado ogni tanto. E boh, il CERN è figo, però sembra più figo da fuori.
Sì.
Perché tipo dentro sono casette, edifici sparsi a caso, uffici, gente che sta lì. E poi tutta la roba fighissima è sotto, ma non ci sono mai andato, quindi... sotto nell'acceleratore con le menate lì. Mm. Però ci sono posti fighi, tipo blocchi di cemento a caso... fasci di particelle.
A me personalmente questi di architettura fanno impazzire quelle cose.
Perché in effetti la scienza oggigiorno è molto più manipolare dati piuttosto che uscire fuori.
C'è gente che vive davanti al computer fa quello.
Cioè ci sono le foto adesso, è uscita sta foto del buco nero recentemente.
Ecco, infatti,
no?
Volevo proprio parlare.
E c'era la foto della ragazza che si è occupata del codice, che erano tipo un sacco di hard disk uno sopra l'altro, che erano mi sembra 5 petabyte di roba.
E non so quanto sono 5 petabyte.
Mi sembra 5.000 tera.
Ustia.
Sì, 5.000 tera di roba.
L'ho vista quella foto, però non l'ho capita, cioè nel senso...
Perché
cazzo,
c'è
non
anche...
hanno un cloud questi, no? Cioè, tipo, no, non sto scherzando.
Vabbè,
tipo,
però
mi immagino che ti porti dietro tutti gli hard disk.
Vabbè, ma era per fare la tamarra.
Sì, la seconda me
l'ha fatto.
Poi, cioè,
lei...
se ce li hai in sede, mi sa che è meglio piuttosto che usare chissà che connessione mega potente per andare
in cloud. Io ho visto la foto di lei, tipo così, con le mani davanti alla faccia, emozionatissima, perché aveva appena elaborato la foto. E quella è la foto di cui parlate.
Ce ne sono due. Sì. C'è quella di lei di fronte al PC e c'è quella di lei dietro a tutti i dati. E è famosa perché fanno il parallelismo con la foto vecchia che c'è della donna che aveva fatto il codice scritto tutto a mano per la missione Apollo. Quella che andò sulla Luna.
Sì, quella foto è strafamosa.
Tra l'altro è una gran bella fregna quella che ha fatto il codice della missione Apollo.
Vabbè,
dai. Retro, però.
Ma tra l'altro capita Fagiuolo che noi abbiamo Patch come ospite quando è uscita la foto del buco nero, perché chi meglio di lui potrebbe spiegarci,
parlarci di buchi.
Ma in realtà non lo so,
non so se sei non sai che campo della fisica sei
infatti,
preparato tu sinceramente.
Io
tutto in generale
una volta sì, no.
Un po' di tutto.
Una volta facevo fisica delle particelle, adesso faccio più o meno codice, quindi scrivo, sto al computer anch'io.
Sei un attimo lì rinchiusi
e quindi per qualche esempio fisica delle particelle, qualche esempio di qualcosa che hai fatto, magari proprio come ricerca.
Qualcosa di figo.
E anche magari adesso che fai codice qualcosa, perché magari abbiamo qualche ascoltatore, chi lo sa, interessato a iscriversi a fisica all'università.
O che semplicemente non sa neanche che cosa vuol dire particelle.
Giusto.
Io alzo la mano.
Diciamo che sì, un approfondimento fa
vabbè,
bene.
Vabbè, versione base, particelle tipo elettroni, protoni e altre cose, no? E al CERN vanno di moda, no, non è vero, al CERN è tipo l'esperimentale LHC, che in realtà è un acceleratore che spara protoni contro protoni e da lì esce un botto di altra roba, e quindi ci sono questi esperimenti che stanno tutto intorno a misurare cosa esce e cercare di capire come, cosa, perché, quali sono le forze che tengono insieme le particelle, bla bla bla.
Capito? Perché stavo guardando un podcast l'altro giorno.
Se mai stai ascoltando.
No, c'era anche il video. Comunque lo stavo ascoltando, sì, perché stavo anche giocando alla Play e vabbè, a Sekiro comunque. Stavo giocando alla Play, quindi l'ho ascoltato senza troppa attenzione, però sostanzialmente parlavano molto di fisica quantistica, degli esperimenti al CERN e di come quando hanno trovato la particella, il bosone di Higgs. Sì.
Che è? Un attimo un accenno di che cos'è almeno.
Ah no, cazzo, questo è difficile.
È difficile.
Io non lo so.
La chiamano la particella di Dio perché dicevano praticamente che era, se non trovavano quella particella dovevano riscrivere tutta la fisica teorica.
Ne mancava una, sì.
Perché è un po' come l'anello mancante.
Era praticamente una particella che se non esisteva al campo di Higgs...
Fosse esistito.
Se non fosse esistito, scusami. Vuoi parlarne
scienza,
tu, visto che sei...
Stiamo parlando di scienza, non di grammatica.
Non fosse esistito il campo di Higgs, praticamente le altre particelle non avrebbero potuto avere massa.
Sì, praticamente spiega come possa esistere la massa delle particelle,
esatto.
Secondo... Cioè, tipo questa cosa del cappello messicano, perché...
Cioè?
Perché tipo il campo lo, diciamo, raffiguri con la sua forma, no?
Come un cappello messicano.
E questo è raffigurato come un cappello messicano, per cui tipo metti la pallina sulla testa del cappello e questa cade giù da un lato o dall'altro. Uh-huh. E poi tipo un ciambellone ci può girare dentro. Vabbè, insomma,
no, però è
difficile,
utile,
andrebbe,
cioè,
spiegato visivamente.
Ma... si spiega perfettamente visivamente una cosa del genere.
No, e questo è perché spiega tipo la rottura delle simmetrie, bla bla bla. Tu devi immaginare un cappello messicano.
Non sappiamo di cosa
con...
cazzo
vabbè,
rottura
okay,
delle simmetrie.
Allora, per come inteso io, rottura delle simmetrie nel senso che...
Hai presente...
Rottura delle simmetrie
presente...
pensa a qualcuno con un occhio pigro, qualcosa del
no,
genere.
No, hai presente la storia dell'uovo, del pollo che fa l'uovo, no?
Vabbè, ma hai detto prima l'uovo o la gallina?
No, quella tipo, se il pollo fa l'uovo su una montagna, cade a destra o a sinistra.
Ah,
e poi
sì,
il pollo non fa l'uovo, questa è la storia, però... Però diciamo, cade a destra, a sinistra e potrebbe cadere da entrambe le parti, quindi è simmetrica,
è un po'
la situazione,
come
ma che... o cade a sinistra o cade a destra.
È un po' come il gatto di Schrödinger.
No.
È nel senso che il gatto...
È una simmetria probabilistica, non effettiva.
No, è tipo una simmetria del modello, cioè del potenziale, bla bla bla, quello che descrive la
può
forza.
Può essere che
no?
Va o di là o di là.
E te lo guardi e sei al centro di questo cappello, guardi a sinistra, guardi a destra, guardi avanti, dici a che parte vado e poi a un certo punto cadi giù. E lì ti si crea la tua massa. Questa è la versione base.
E questo è la cosa del bosone.
E quello
di
è il potenziale.
Che dicendo.
Il bosone è il cappello.
Sì, no, vabbè.
No, il bosone è la pallina che sta sopra. Cioè,
no.
Il neutrone,
no, il bosone...
la particella è la pallina che sta sopra. No?
Ma il bosone è una delle particelle fondamentali. Che
sì, comunque,
poi...
per farla breve, era tipo... C'è il modello standard che spiega tutte le interazioni. Interazione elettrica, interazione forte, interazione debole e anche la gravità è di solito esclusa. Però vabbè, fa niente. E spiega un po' tutte le interazioni, quali sono le particelle che esistono, che non esistono, come si formano, eccetera, eccetera. E ne mancava una, cioè, o meglio, era stata teorizzata da Higgs tipo negli anni 70, credo, carta e penna, e poi l'hanno trovata. Quindi
bravi,
Nobel
ragazzi.
E bla bla bla.
A Higgs hanno già dato il premio Nobel, o sarà tipo uno di quei premi che vengono
no,
dati post Nobel?
Ma aspetta, non ho capito, voi state dicendo Higgs?
Higgs.
Ah, è una persona.
È una persona.
Higgs è genere.
Peter, credo, qualcosa del genere. Comunque sì, è una persona. Peter, non me lo ricordo.
Ecco, poi a me viene in mente, tu hai detto, si è messo lì carta e penna. Ma cosa, cioè, e come l'hai detto te sembra una cosa, no, tipo, sì, vabbè, carta e penna, fai conti. Cioè, ma vuol dire che sono state robe assurde, studi immensi. Cioè, di fogli ne ha scritti 250.000 probabilmente.
Non lo so, nel senso che poi quando lo fai tipo lo studio all'università, te lo spiegano ed è già così, però è già pronto, quindi quello ci ha dovuto mettere l'idea prima e magari si è fatto un po' di sbatti, sì.
Beh, che strano.
Tutto molto complicato, eh? Tutto molto complicato.
Cioè, perché anche per esempio, tipo Einstein, le teorie che si è inventato lui, tipo, continuano a confutarle fino a oggi. Cioè, tipo, lui aveva già teorizzato i buchi neri prima che... Cioè, nella sua teoria, dovevano esserci dentro i buchi neri.
Sì, boh,
nel suo...
Sì.
E praticamente lui diceva, no, un oggetto come un buco nero non può esistere. Quindi questa teoria non funziona, devo sistemarla.
Invece...
E invece la teoria era giusta. E lui aveva predetto l'esistenza della scoperta poi più in là dei buchi neri. Cioè, aveva talmente tanta ragione Einstein
che non era convinto.
Che non era convinto. E c'erano altri scienziati che dicevano: ma sì, ma esistono i buchi neri? Dicevano: no, che cazzo dici?
Ma ecco, tra l'altro, noi stiamo parlando di buchi neri e della loro scoperta. Qualcosa al riguardo? Nel senso, perché ne stiamo parlando come se fossero argomenti già base conosciuti. Ma non è detta questa cosa.
Vabbè. Però visti li hanno già visti. È che adesso li hanno visti quasi fotografandoli. Vabbè,
ma prima, quando visti, cioè, com'è che avevamo fatto a vederli?
Tipo sistemi binari, roba del genere. Che so, c'è una stella.
Visto, cioè, l'avevamo visto nel senso descritto e non visto veramente come quello che abbiamo visto adesso.
Boh, magari dico una cazzata, però tipo, tu guardi una stella e dovrebbe stare più o meno lì, ferma, no? E invece vedi che c'è una stella che fa più o meno un giro e dici, intorno a cosa gira? Boh, e magari c'è un buco nero e quindi sono una stella e un buco nero che girano una intorno all'altra. Yes. Tipo Terra e Luna, no? Solo che se tu vedessi un pianeta che gira intorno a qualcosa e non vedi il qualcosa, magari ti fai la domanda.
Tipo il disco di accrescimento.
E dici, oh, boh, magari c'è un buco nero. Cioè, non lo vedo, però c'è, perché qualcosa c'è. Quindi, visti li avevano già visti.
Mm-hmm. È che strana sta cosa, da ignorante è affascinante.
Sì.
Sapere che esiste qualcosa che non puoi vedere, cioè che non puoi fare niente, che non occupa neanche spazio alla fine.
Buco nero sì che occupa spazio.
Ma nel senso...
Piccolino.
Nel senso, tu entri nel buco nero, non è che vai da qualche parte, non c'è niente.
No, ci caschi dentro, spiaccicato. E c'era una cosa che dicevano, che tipo, quando ti avvicini al buco nero, cioè la gravità diventa così tanta che più o meno puoi stimare che, non lo so, se ci entri con i piedi, a un certo punto i tuoi piedi ti vengano completamente dilatati, allungati verso il buco nero. Tu magari sei ancora fuori, però i piedi sono entrati. E poi muori, penso, comunque.
Cioè c'è un differenziale enorme di gravità tra la parte sopra e quella sotto del tuo corpo.
Sì, sì.
Una volta che ti avvicini.
E anche menate, tipo, la dilatazione del tempo. Per cui, tipo, mentre ci finisci dentro, per te stai andando molto piano.
E quindi soffri ancora di più. Ti giuro, vorrei...
No, non lo so.
Vorrei morire entrando in un buco nero. Sarebbe la morte più epica dell'universo, letteralmente.
È epica, non lo so. Cioè, saresti... Perché la gente... Chi ti vede da fuori, il tuo tempo si rallenta talmente tanto che a un certo punto sei praticamente fermo.
Sì, una roba del genere.
Tipo congelato.
Sì.
Mentre in prossimità di un buco nero.
Tra dolori atroci e così.
Probabilmente sei già morto.
Sì,
e poi tipo a 5-6 G svieni qualcosa di...
Quindi...
Però sarebbe una figata. Io sono... pilota, sarei l'unico ad aver visto un buco nero da vicino e non posso raccontarvelo perché sono morto, no?
Possiamo usare dei droni con fotocamere alta definizione e mandarglieli dentro.
E poi non può uscire.
E poi non possono uscire.
Mandano dati.
No, non possono uscire nemmeno i dati.
Vabbè, se vanno oltre l'orizzonte degli eventi, ok.
Non c'è niente nel buco nero.
Vabbè, ma io dico prima. Quindi... Anche lui all'orizzonte degli eventi, ormai lui non credo che si ricorderà roba.
Che orizzonte degli eventi sarebbe? La soglia nel quale si accede effettivamente.
Non il buco nero può essere più piccolo, più piccolo mi sa in generale.
È tipo dove la velocità di fuga. La velocità di fuga è tipo, che ne so, vuoi andare via da un pianeta, no? Prendi un aereo e inizi ad andare abbastanza veloce. Quando abbastanza veloce è abbastanza, riesci a, tra virgolette, uscire, no? E per un buco nero l'orizzonte degli eventi è quello in cui la velocità di fuga è più alta della velocità della luce. E quindi non puoi più.
E quindi rimani dentro.
Esatto. E quindi neanche la luce esce. Quindi non esce la luce e a maggior ragione non esci tu.
Per questo è nero, perché non c'è luce. Sì, esatto. Non esce luce. Che strano.
Non so se ne sai qualcosa. Che poi però si parla anche di radiazione di Hawking. Di come i buchi neri nel corso di tanto tempo, molto più tempo dell'età dell'universo, lentamente irradiano energia e si vaporizzano praticamente pian piano, irradiando energia.
No, non so un cazzo di quello. Però c'è in mente quella rappresentazione che tipo spara fuori energia da sopra e da sotto, no? Tipo una gigatrottola.
Sì.
Però non so se è quella. Magari
no, non è quello. Non è quella, però più o meno c'entra. Però quella lì non è energia.
Non sto capendo niente di quello di cui sta
praticamente
parlando. Non ho capito quella della trottola.
C'è tipo una palla, no?
Il buco nero.
Che ciuccia dentro la roba.
È il buco nero.
Ok.
Il buco nero di solito si forma. Attorno adesso, il buco nero di solito gira.
Sì.
Sì, ha uno spin di solito il buco nero. E attorno al suo asse di rotazione si forma il suo disco d'accrescimento. Okay. Cioè un enorme disco. Una spirale da cui assorbe materia. Mentre ai due poli, di solito, la materia, quando arriva vicino all'orizzonte degli eventi, comincia tipo... Non so per cosa, lo stavi dicendo tu magari, ne sai di più.
Non lo so.
Comunque la materia viene tipo, arriva tipo ai poli, in alcuni casi viene sparata ai lati, ai due poli,
del buco nero.
Mega forte, no, verso l'esterno, verso i poli del buco nero, viene sparata tipo di fuori. Ah.
Per quello è la trottola, perché mi immagino, sì, il pirulino che sta sulla trottola, no? Cioè tipo un disco, mm-hmm, e cosino per girarlo.
Ah. So accade un sacco con le supernove comunque, più che con i buchi neri, mi sa.
Ma io di astrofisica non ne so un cazzo.
Quindi... A me piace un botto l'astrofisica. E ci sono ste cose, praticamente, la chiudo con questo, perché è una figata. Quando vengono le supernove, anche loro hanno un asse di rotazione, e ai poli ogni tanto sparano fuori raggi gamma, quelli che si chiamano gamma ray burst, o GRB, RGB, sì, in italiano. Comunque, sono questi fenomeni che sparano energia, cioè sparano raggi gamma mega energizzati e in direzioni random dello spazio. Se ne avvenisse uno a varie migliaia di anni luce da noi e ci colpisse completamente per caso, prendesse la Terra, l'energia sarebbe talmente potente che ci vaporizzerebbe completamente l'atmosfera. E saremmo tipo tutti estinti e non capiremmo un cazzo del perché. Cioè, tipo, un giorno tu sei in giro e a un certo punto, tipo, boom, si frigge tutta l'atmosfera e tutti muoiono.
Figata. Fine. Voglio morire anche così.
Io no. Cioè, se vuoi, ok, però è un po' difficile che ci prende giusto di striscio per ammazzare te e nessun altro.
Magari. Sarebbe ancora più epico.
Fai sparare nello spazio. Ti metti...
Vabbè, è figo anche andare a morire su Marte.
Farsi sparare con un cannone.
Sì. No, ma adesso c'è la cosa di Marte, sì, che dice andare a morire su Marte. Perché sì, c'è chi vuole... Poi non so se è vera la cosa...
Rimanere a vita su Marte.
No, che... Cioè, quando si inizierà a andare... Quando l'uomo inizierà ad andare su Marte? Tra quanto tempo? Domani?
Beh, in una decina d'anni, no?
2030, solo? 35, sembra di sì.
Cioè, in realtà c'era già il progetto Mars One, che poi è stato cancellato, che era un progetto privato, a quanto pare finanziato anche da grandi compagnie.
Elon Musk.
No, però avevo sentito anche forse Jeff Bezos, tipo, aveva finanziato quel progetto. Poi però la cosa è andata scemando e via. Però anche Elon Musk, fino a qualche anno fa, aveva piani per l'immediato futuro, ma roba
ma
anche entro i 10 anni.
Ce li ha
di
ancora.
Avere le prime colonizzatori verso Marte.
Figata.
Quindi sì, è una figata.
In realtà è figo perché, avendo Elon Musk che spinge così tanto, adesso tipo anche i governi cinesi e americani dicono: oh, anche noi dobbiamo metterci in questa corsa, perché se arriva lui per primo noi vogliamo fare i figli di puttana e colonizzare qualsiasi cosa sotto la nostra bandiera.
Poi ci sono i coreani anche, che dicono tipo che sono andati sulla luna, che vincono il campionato di calcio.
Ah, la Corea. Ah, Sì, avevo visto anch'io un video poco tempo fa che faceva vedere, durante gli ultimi mondiali, avevano fatto vedere alla televisione della Corea del Nord
questa giornalista vestita tutta precisa
e che festeggiava perché la Corea aveva vinto 2-0 col Brasile. Cioè, cose stra fake. Ma va, una cosa che più fake
cosa?
Non esiste.
Sì, in Corea del Nord sono fuori di testa.
Cosa che fanno?
Per pomparsi, cioè, tanto lì è tutto chiuso, no? Le informazioni non arrivano, bla bla bla. Dicono che sono andati sulla luna, che vincono i mondiali.
Il popolo coreano.
I coreani sono contenti, no? Perché dicono: oh, che figata, abbiamo vinto i mondiali.
Devo straforti.
Veramente non so nemmeno giocare a calcio.
Ma dai, ma si può essere così scemi?
Più che altro quello è il tuo mondo, non è che sei scemo. Cioè, pensa te se non potessi...
Truman Show grande come la Corea.
Ma sarebbe una... Cioè, dentro lì avrebbero senso di esistere gente come i terrapiattisti?
Minchia.
O gente che dice che è tutta una cospirazione? Lì ha senso di esistere un discorso del genere?
Allora, no, perché te lo censurano e ti ammazzano.
No, nel senso... Insomma, se io sono un coreano del nord e so la gente è andata sulla luna e io dico: no, non è vero, è tutto finto, è il governo che ce lo vuole far credere.
E ti sparano.
Lì c'ha ragione di pensarlo, però.
Sì. Ma infatti te pensa che, una volta stavo guardando un documentario, tra l'altro strabello, su Netflix, sulla Corea del Nord. Lì, da quando si sono separati, hanno separato la Corea in due Coree, dall'avvento dei grandi leader, eccetera, eccetera, si è proprio creata una sorta di religione a sé stante in Corea del Nord, dove i leader sono praticamente il centro della loro pensiero, anche tra virgolette religioso, no? Che tutte le persone seguono uno stile di vita indicato dai leader, un po' come se fossero i loro i loro profeti. Cioè, a dire un po'
come
siamo
Hitler.
A questo punto alla fine
più o meno, cioè, Hitler lo voleva, però non so se erano tutti d'accordo con Hitler.
Questo non lo so.
Questa è una cosa interessante, decisamente.
Ma facciamo parlare al nostro...
Va bene.
Scienziato. No, hai detto che non sei così appassionato di astrofisica, quindi...
No,
quindi
no,
io volevo farti un sacco di domande, non è vero, non sapevo che domande fare.
L'ho già detto, però...
Tu, buchi neri. No, perché tu mi avevi detto che avevi una cosa da dirmi a riguardo del buco nero che della foto adesso.
Ah, sì, che hanno fatto un sacco di menate dicendo che è una foto, tutti l'hanno chiamata fotografia, bla bla bla, no?
Ah, sì, che in realtà è una ricostruzione.
Sì, basta, cioè... fine. Cioè, no, però la stanno gonfiando un po' come notizia, secondo me.
Stanno solo facendo un macello di meme, basta.
Sì, sì, vabbè, tanto alla fine la gente non gliene frega un cazzo.
No, no, non credo proprio.
Però ti dico, oh, la foto, bellissima, poi la vedi, cioè, la vedi con gli occhi, no? Quindi
sì, non è tipo 4 pixel per 4.
Sì, è un po' brutta.
Ho visto, no, però ho visto uno che ha, anche lui non so che cosa fa, è nel campo, è uno che ne sa, che ha scritto un post che tra l'altro ha fatto un sacco di successo, tutti l'hanno ricondiviso, ma ha un profilo privato di sto tipo qua che ha fatto una piccola spiegazione in modo molto simpatico anche. Questo buco nero che ho letto, ma vabbè, non, niente di così eclatante se non quello che abbiamo già detto, ma c'era in basso la foto della, la foto che abbiamo visto tutti, quella un po' sfocata, e una ricostruzione molto più dettagliata,
una simulazione,
sì, ed era bellissima da vedere, era proprio un po' più in HD, diciamo,
il come dovrebbe essere,
il come dovrebbe essere
e il come è uscita Expectation versus reality
tipo fotoprofilo e foto taggata,
esatto.
Allora, torniamo al nostro ospite, no? Il nostro ospite che è un uomo di scienza, un uomo di fisica, ma un uomo anche di tecnologia. E non posso fare a meno di parlarvi...
Dico sì, non so.
Sì, sì, abbastanza.
E questo perché non posso fare a meno di parlarvi e di sapere un po' le vostre opinioni riguardo a una cosa che ho visto ieri. Stavo guardando un video di un canale che seguo su YouTube di un programmatore americano. Praticamente lui faceva vedere che tu su Google, sul tuo profilo Google, puoi scaricare i dati, i tuoi dati relativi alle tutte le applicazioni Google che utilizzi. Lo puoi fare anche sui social, ma sui social, a parte la posizione di accesso, i giorni, l'orario, eccetera, eccetera, nulla di che. Questo ragazzo va sul suo profilo Google per vedere i suoi dati e scopre che ci sono 75 file da 2 giga e mezzo l'uno, ovvero 150 giga di dati.
Più di 150 giga.
Più o meno 150 giga di dati riguardo al suo conto. Li apre, va a scoprirli. A parte, vabbè, posizioni su Maps, cose strane. Trova le cartelle relative a Google Foto, Google Video, Google Drive e scopre questa cosa, che tutti i dati non sono immagazzinati su un database, ma sono indirizzi su internet. Praticamente ogni foto, ogni video, ogni cosa che hai su Drive, che sia la foto del bonifico che hai fatto a che ne so, è tutto pubblico su internet. Ovviamente indirizzi, come si dice, codificati con un certo algoritmo. Questa cosa, no? A me ha scioccato abbastanza, nel senso, perché se arrivasse qualcuno bravo a programmare, ti scopre l'algoritmo per decodificare o comunque per scoprire e ritrovare questi indirizzi, cioè tutti possono tranquillamente accedere ai tuoi dati su Drive. Di solito sono dati immagazzinati che ti tieni lì, magari... E tipo faceva vedere, andava su foto, cancellava la foto, andava sul cestino, elimina per sempre, riscaricava i dati ed era ancora lì la foto, c'era ancora quell'indirizzo, e il che a me ha, cioè, mi ha fatto paura innanzitutto. E poi lui faceva vedere di come questo potrebbe diventare un casino, potrebbe esserci una perdita di dati immane,
ma che io non ne capisco un po' un cazzo.
Infatti volevo sentire
che... volevo infatti sapere.
Ah, ok, vai.
Vabbè, non li buttano via, una certa, no?
Come i cadaveri dopo un tot di anni si riesumano.
Sì, dai, costerà un po' tenerla tutta la merda che...
Il fatto è che appunto, cioè, se per ogni persona ci sono 100 giga e passa di dati e sono in chiaro...
Ma sono in chiaro? Cioè, se tu mi dai il tuo link, io lo clicco e scarico la foto?
Sì.
Figata.
Sì, ma delle mie foto, cioè di tutti i file che abbiamo su Drive, tutto, foto, video, tutto quanto, sono tutti link.
Ah, in realtà io non capisco in che modo questa cosa convenga a Google.
Pubblicità.
Pubblicità, pubblicità. In che senso? Non la notizia, ma il semplice fatto di avere la roba come link, piuttosto che avere i propri database.
Non dovrebbe essere...
Cioè, alla fine, comunque, i file rimandano cioè, i link rimandano a un file da qualche parte, no?
Avranno
non sono nascosti nell'etere.
No.
Sono comunque su un database.
No, ma su un database.
Li stanno conservando perché quando sarà il momento più giusto in cui potranno guadagnare più soldi, li venderanno tutti.
A chi?
A chi? A qualcuno che vuole comprare.
Che cazzo vuol vedere le foto di mia mamma al mare nel 2011?
Cosa ne sai? Magari non è tua mamma al mare, magari è la ragazzina che ti piaceva.
O di Letta Leotta.
O di Letta Leotta.
Però il fatto è che non sono su un database, perché su un database, cioè, tu ci puoi accedere solo in un certo caso, cioè tramite piattaforme apposite, lì sono link.
Capito.
Sono, ma che se vai, se tu mi mandi un link e io lo apro, non posso vederlo.
Sì.
A posto.
Se tu scarichi i tuoi file, cioè i tuoi dati, no? Tu quei link che hai, se li mandi a chiunque, loro possono vedere tutti i tuoi file che hanno su Drive. Perché sono link.
Ma allora io credo che adesso smentitemi, non so se è vero, ma secondo me Google fa certe cose perché vuole rendere la vita ai suoi utenti più facile. Cioè, sono tutte tecnologie. Se fa una
ma
cosa,
non so se lo fai sempre sta cosa. È tipo una di quelle menate per la privacy che tu hai diritto a scaricare, tipo Facebook, no?
Sì.
Nelle impostazioni puoi scaricare tutto il tuo profilo, quindi tipo con gli album delle foto, sì, tutte le cose che pubblicate.
Ma io credo
però non lo fai sempre.
Ma in generale, quando dicono mi controllano, sanno dove sono, la posizione, ma che Google sappia dove io mi trovo in qualsiasi momento mi è utile, perché così lui sa dirmi quanto ci metto ad arrivare a casa, dove sono, cosa c'è intorno a me. È utile per... Io non capisco quelli che si lamentano di ci controllano, se vado su Google ho tutti i miei... Tra l'altro tu mi hai fatto vedere la cosa degli audio,
sì, che Google ti registra le cose, sì.
C'era anche quello.
È utile secondo me, perché ma anche lo fanno per venderti roba, perché salvano cookies per venderti pubblicità. Non ci vedo nulla di sbagliato. Ma io nelle mie pubblicità che vedo su internet vedo solo roba che potrebbe interessarmi veramente, non vedo roba.
Ma io non sto dicendo quello, io sto dicendo che quelli sono i tuoi dati privati pubblici.
Ma ce li ha Google, ma non li dà nessuno.
Ma
non
sono
li link
pubblici. Se vengono scoperti, tu chiunque può accedere al tuo dato,
a tutti
i tuoi dati.
I dati di tutti.
Perché non c'è sicurezza, sono pubblici, non sono privati. Se tu carichi qualcosa su Drive, perché dici ho una password del mio account Google, lo tengo lì dove è sicuro, lo cancello, si cancella, no, sono pubblici, possibilmente alla portata di tutti.
E Google non ha fatto niente, cioè non ha
è
un modo.
Strano.
Più che altro è come dire, le tue foto le metti in una cassaforte oppure le metti in un posto molto nascosto, difficile da trovare, non è sicuro, però è molto difficile da trovare.
Ci sta.
Capito?
Forse è meglio la
cassaforte. Cioè, tipo io le metto su una montagna, ma non ti dico quale dove. Però sì, sono lì, se non
valla
ci
a trovare.
Passi lì, c'ho le foto. Certo.
Boh, non lo so.
In realtà forse è quasi più sicuro così piuttosto che avere un database a cui si può accedere poi. Ok, ne ho tutte.
Non lo so, perché una volta che queste cose vengono
poi
scoperte...
Poi c'è anche da vedere se magari a lui vengono forniti i link dopo che chiede le informazioni. E loro dicono, ok, vuoi avere le tue cose? Vuoi avere i tuoi dati? Ok, ti diamo questi link per accedere.
No, sono...
Ma perché lui ha fatto la richiesta per avere i dati, no? Per avere le cose che Google ha salvato, i dati che... quindi Google ha detto, ok, allora quindi le tue cose le rendiamo pubbliche, ci sono questi link per andartele a vedere. Piuttosto che darti le chiavi per il database, chiavi tra virgolette, per il database. Loro prendono le cose dal loro database, te le buttano fuori e dicono ok, sono lì.
Cioè magari il link non esisteva prima.
Esatto, esatto.
Sinceramente non credo.
Perché... Che poi a loro cosa gliene viene in tasca? Non capisco proprio cosa gli venga in tasca.
Magari
loro. No, Google, allora... se è l'hacker che ti...
No, magari è comodo, per un utente medio, è comodo, cioè non gli devi spiegare cosa fare.
Sì.
O fare un mega file zip di 200 giga, quant'era da fare il download.
150. Tipo. Piuttosto è più comodo quello. Può essere che sia
magari
creati
comodo,
dopo.
Sì. Io voto poi... per comodo.
Voi la ritengo per la comodità spaventosa. Cioè sono i tuoi dati, ma lì sono davvero cose private e non possono essere pubbliche. Spero sia una cosa che sia generata dopo, perché se no ci vuole poco. Da
ma mi sembra strano che, ma mi sembra anche strano che Google, cioè alla fine dai, è la cosa che funziona meglio su internet Google.
Però ti sembra
che sta
attenta a parte i porno.
Anche quelli ci sono.
Funzionano bene, funzionano meglio di Google.
Meglio di Google non lo so. Ma comunque mi sembra strano che Google abbia anche solo una minima falla in qualcosa che faccia, perché
non c'è mai un software perfetto, non può esistere.
Può capitare, però mi sembra strano che sorvolino su una cosa così, perché sanno quanti casini la gente ti può fare per la privacy.
E comunque, il problema è che se questa cosa davvero non sono dati generati dopo la richiesta, ci vuole poco da quando una cosa del genere viene scoperta. scoperta
allora
al
che,
violarla.
Quello che ha fatto il video doveva solo stare zitto.
Vabbè, ha condiviso, ci sta.
Ma adesso ha dato...
Deve farlo omertoso.
Sì.
Beh, ma se viene scoperta una cosa del genere, dovesse essere una falla, ben venga se viene risolta. Perché appunto, se qualcuno sa quello che sta facendo, c'erano questo video, sto tizio andava anche a parlare con degli esperti di una software house americana e facevano vedere che a parte la stringa generata, l'unico, cioè alla fine con l'ultima parte tu puoi riuscire a accedere ai dati dell'utente, perché sono tipo i dati con la data tipo fatti codificati, ma in un modo molto semplice, ed è una cosa molto
non ho tanta paura per adesso.
Te cosa ci dici al riguardo?
Ma sì, a me va bene,
anche a me cambia troppo,
anche perché alcune cose non è che puoi scegliere tanto.
Sì,
cioè compri il telefono con Google, cioè Android e quello è. A parte che Apple non è che cambi molto, quindi
quello poi non si sa.
O non lo usi.
Infatti vuoi stare super privato.
Per la seconda parte, cioè in realtà noi è subito dopo, per voi sarà mercoledì.
Aug.